Benvenuto, tu che hai cliccato su Radio Arengo, tu che hai scelto di ascoltare il file audio registrato il 26 di ottobre, sei il benvenuto, tu sia il benvenuto, grazie alla tua attenzione, nella puntata di oggi che trasmettiamo dai soliti studi mobili di Radio Arengo, affronteremo qualche tematica che sta in questi giorni interessando il pianeta Terra, e che arriva a noi tramite i media, e che tramite i media viene filtrata anche dall'Arengo del Viaggiatore, che nei prossimi giorni, diciamo intorno ad Halloween, ai Santi, ai Morti, uscirà con la nuova edizione del numero mensile nel quale si parlerà con la dovuta calma e il dovuto ritardo di quello che rimane della morte di Steve Jobs. Purtroppo nel frattempo di persone sono morte tanti, nonostante il fatto che a breve nascerà la 7 miliardesima persona sulla Terra, o in India si dice, oppure in Nigeria, ognuno dice no, nasce qua. E in studio ascoltate la voce di Tobia De Salvo, che sono io.
Buonasera, ciao a tutti, ascoltate quel che rimane della voce di Antonio Morini, che sono io.
Il primo pensiero nella puntata di oggi che registriamo e che rimarrà nei nostri file, che ancora raccolgono 5 anni di pubblicazioni, è per la Liguria, per questa Liguria tanto bella, tanto ricca di bellezze, che ospitano le vacanze di molti, sia italiani che soprattutto americani e stranieri, che raggiungono le Cinque Terre, che in questi giorni sono colpite dalla furia degli elementi e che hanno purtroppo visto devastazioni, perdita di vite umane, e tutto questo ci fa pensare appunto a quanto sia caduca la vita e quanto sia difficile comunque abitare questo pianeta, perché le difficoltà di antropizzazione del medesimo.
Che parole difficili che usi stasera.
Questa sera parole nuove, parole ricche di spunti, insomma l'intervento umano a volte, e queste sono le denunce di Legambiente, fa sì che la natura faccia poi più fatica a sopravvivere a se stessa. Questo è compito dell'urbanistica, dei geologi, però quello che è importante adesso è stare vicino a queste popolazioni che sono isolate, perché in un territorio stretto come quello della Liguria un semplice camion che si ribalta impedisce i collegamenti via autostrada. Le statali sono anch'esse in condizioni difficili, quindi per quelle popolazioni, alcune spazzate via, rimangono gli elicotteri, il mare, le poche strade che ci sono. Invitiamo quindi tutti a riflettere, a spendere un pensiero sulla fortuna di non essere colpiti da questo tipo di catastrofi, e un pensiero va alla Liguria, che personalmente, diciamo, alla quale personalmente sono molto affezionato. Non è solo la Liguria bella e fragile il tema che in questi giorni sta toccando l'attualità. Comunque, Antonio, riflettevo che noi questo Arengo non lo abbiamo voluto chiamare blog, perché abbiamo cercato di mantenere una periodicità che ci desse, diciamo, la possibilità di non essere soggetti alle fluttuazioni del nostro umore, e ritengo che questa Radio Arengo, che aggiorna quindicinalmente il nostro sito, possa essere una buona occasione per parlare, per diciamo esprimere il nostro libero pensiero, condividerlo con i nostri ascoltatori ed eventualmente piano piano riuscire anche con loro a darci degli appuntamenti in diretta, sia grazie al grandissimo Radio Spreaker che in differita grazie al sito dell'Arengo del Viaggiatore.
Sì, indubbiamente la periodicità della radio è diversa, nel senso che quando è nato il progetto dell'Arengo del Viaggiatore, è nato comunque come una rivista, è stata registrata in tribunale, quindi fondamentalmente voleva essere un giornale a tutti gli effetti, come ha testimoniato le varie prove che abbiamo fatto di mettere la rivista su cartaceo, nonostante i costi per noi che ci autofinanziavamo erano abbastanza proibitivi, quindi sono assolutamente d'accordo con Tobia. Diciamo che la radio ci può consentire di stare un po' più su quelle che sono le notizie della giornata o della settimana, e magari anche con qualche inserimento dell'ultimo minuto, cosa che per il giornale, almeno come era nato nella sua prima edizione, era per noi abbastanza difficile. Anzi, è stata proprio una scelta quella di voler essere un mensile e un quindicinale nel primo periodo, per far sì che gli articoli venissero scritti in maniera più ponderata, e però questo chiaramente faceva sì che si perdesse magari le ultime notizie, ecco, le notizie che accadevano tra un'uscita e l'altra rimanevano un po' in ombra. Come ricordava Tobia, sono state giornate molto dense, quelle che abbiamo vissuto in questi giorni, molto dense di avvenimenti brutti, di avvenimenti grotteschi, e su tutti volevamo ricordare la morte di Marco Simoncelli. È da qualche anno che la moto, anzi ormai è una decina d'anni, diciamo dall'epoca in cui ha iniziato a spopolare Valentino Rossi, che la MotoGP è entrata nelle case di quasi tutti gli sportivi, alla stregua della Formula 1. È un fenomeno relativamente nuovo, un fenomeno appunto, come dicevo, più o meno degli ultimi 10 anni, perché prima era uno sport minore che veniva seguito esclusivamente dagli appassionati. Ed è per questo, è anche per questo che giustamente la tragica morte di Marco Simoncelli ha comunque colpito in maniera un po' più forte, un po' più vivida, nel senso che erano facce alle quali tutti eravamo abituati, chi più chi meno, bene o male le si vedevano una volta ogni 15 giorni, anche chi non era appassionato strettamente di MotoGP, erano facce che entravano nelle nostre case. E che aggiungere, nel senso che c'è poco da aggiungere, purtroppo ne è stato parlato fino alla noia, i mezzi di informazione e i media, con la solita tendenza al macabro, hanno fatto rivedere quelle immagini 50, 60, 80, 100 volte, i parenti in lacrime e quant'altro, quindi l'unica cosa che si può dire è che dispiace a tutti che il mondo delle due ruote abbia perso un campione, soprattutto abbia perso un ragazzo simpaticissimo di soltanto 24 anni.
Sì, sicuramente la fine di Simoncelli la si può vedere ben raccontata dai cartelloni che i suoi amici in quel di Coriano stanno rappresentando e manifestando. Si parla di un ragazzo che non si è staccato dalla moto fino alla fine, come diceva il manifesto, che ha tenuto aperto il gas fino alla fine. Questo lui non avrebbe mai mollato la moto, perché per lui quella motocicletta rappresentava il sogno di una vita, rappresentava il suo lavoro, la sua passione, aveva la fortuna di aver trasformato in notorietà e in lavoro, in professionalità, in vittorie, la sua passione infantile. E quindi è rimasto attaccato fino alla fine. Lo immaginiamo contento che prova a rientrare in pista come un pazzo fino all'ultimo momento.
Sì, ne hanno detta una molto bella tra le varie che sono uscite in questi giorni, almeno che a me è piaciuta molto, quella che adesso probabilmente starà insegnando ad impennare agli angeli.
Ah, sicuramente se questi angeli esistono non c'è dubbio che lui sia lì a cercare di fare una motocicletta, non so a che livello tecnologico siano in paradiso, però sicuramente se quello che è sufficiente in paradiso è la passione e il merito, non c'è dubbio che Simoncelli sarà in grado di trasmetterli. Dopodiché noi ce lo ricorderemo che sorride, che si diverte, che si butta in pista e che ci sta fino alla fine, insomma, alla fine... Giusto anche vivere con serenità, perché anche gli altri piloti che sono suoi stretti amici sanno che quel rischio corrono, e per come la vedo io, più che smettere avranno diciamo una voglia in più di non smettere, perché quello che Simoncelli ha fatto è stato proprio di non smettere di attaccarsi alla sua moto.
Sì, a tal proposito volevo solo dire che è apparso l'altro giorno un editoriale su Repubblica dove ci si chiedeva se la velocità avesse ancora senso, se non fosse il caso di interrompere le gare di macchine, di moto, perché comunque sono pericolose e il progresso tecnologico può andare avanti in ogni modo. Secondo me è il modo peggiore per rendere onore a chi ha dedicato tutta la vita e tutta la sua passione a un mezzo che può piacere o che può non piacere, che però ha contribuito a far sognare un sacco di persone, cioè vedere questi piloti che a velocità incredibili, che fanno pieghe di 60, di 70 gradi, è per loro una passione, togliergli la moto sarebbe come togliere il gioco ad un bambino, e non solo, riescono comunque a trasmettere emozioni molto molto forti, molto intensi a tutti gli spettatori. Scusate, c'è Tobia che sta chiudendo la tapparella mentre
No, sono i rumori dello
registriamo.
studio, sono i rumori dello studio che attivo qui sul
Vabbè,
controllo.
stiamo alleggerendo e per alleggerire passerei un attimo, tornando appunto alle notizie che si diceva della settimana,
All'economia, alla politica.
all'economia politica che, come tutti ben avrete visto in questi giorni, dovrebbe essere una cosa seria perché c'è la Grecia sul rischio del tracollo, l'Italia che tutto sommato non è che se la passi benissimo, dicevo dovrebbe essere una cosa seria. Ma ai vertici europei continuano a pensare al culone della Merkel e a queste felici definizioni, tant'è che c'è stato l'episodio di pochi giorni fa, che è quello che tutti avrete visto per quantomeno in televisione o su YouTube, con la Merkel e Sarkozy, che quando gli viene chiesto un giudizio sull'affidabilità dell'Italia, si guardano e si mettono a ridere. Tobia, tu cosa ne pensi di questa risata? Non fare il patriota, gentilmente, alla Casini, perché...
Ma sicuramente stavano ridendo di un tizio che tutti gli chiedono di dimettersi e questo non si dimette mai. Ma lo sanno tutti, lo puoi chiedere anche alla lattaia, alla vicina di casa, alla casalinga di Voghera. Questo che non si dimette mai, che è attaccata alla poltrona con le unghie e con i denti. È chiaramente Bini Smaghi. Ma chi è che non sa che Bini Smaghi sta approfittando della nomina che ha ricevuto dal governo italiano per rimanere asserragliato nel board della BCE invece di andarsene? È chiaro che a quel punto Sarkozy e la Merkel non sanno chi deve rispondere per primo alla domanda su Berlusconi, ma loro hanno detto Berlusconi, loro pensavano già a Bini Smaghi, chiaramente. Non è che, cioè, Berlusconi, poi, voglio dire, non lo conosce nessuno, è chiaramente Bini Smaghi il problema di questo paese. Per cui, insomma, adesso io credo che la Merkel e Sarkozy, per l'appunto, non abbiano di che scusarsi, perché hanno chiaramente detto che erano un po' impacciati, si vede che non sono particolarmente capaci a conoscere i tempi dei giornalisti, degli schermi, della televisione, cosa che invece il nostro Premier conosce benissimo, cribbio. Quello che non conosciamo noi invece oggi è il testo preciso della lettera. Non so se è già uscito, però è un fatto di ora. In realtà, guardando su internet, qualcosa si trova. E dopodiché mi pare che si trovino delle promesse, però insomma il punto sostanziale non è tutta questa burocrazia, una lettera lunghissima di 16 pagine, come si dicono un sacco di cose, ma i problemi della politica oggi purtroppo non si risolvono con le chiacchiere, ma si risolveranno, diciamo, con un'innovazione nella società politica.
Mi permetto un secondo una riflessione un minimo seria su quanto è accaduto appunto al vertice europeo con lo sbeffeggio degli altri paesi. La riflessione seria è che poi ci sono stati diversi uomini politici, in primis Casini, che finché si tratta magari di accusare Berlusconi di qualcosa, sembrano essere in prima fila. Però è stato rilevato che nessuno può dettare legge ad uno Stato sovrano e che quella risata è stata comunque una mancanza di stile, una mancanza di una mancanza politica di rispetto nei confronti di una nazione appunto sovrana. Questo è indubbiamente vero, è venuto fuori un po' di patriottismo, è venuto fuori un po' di patriottismo in Italia. È però anche vero che se noi da anni mandiamo una macchietta in Commissione europea che fa le corna, che dice che la Merkel è una culona e quant'altro, che a Sarkozy ha detto che sua moglie gliel'abbiamo data noi, cioè tutto sommato non deve poi stupire più di tanto questo tipo di reazione da parte dei partner europei, cioè diventa abbastanza normale in paesi dove l'informazione è più libera e soprattutto è più, se mi passate il termine, più informativa, ovvero dove le notizie vengono date in maniera più cristallina e appunto l'informazione è corretta, non possono succedere, non succedono cose come succedono in Italia, dove queste notizie vengono passate in secondo piano. Quindi la figuraccia è stata fatta, ma non è stata fatta nel vertice della settimana scorsa. È da anni che noi facciamo figuracce in giro per l'Europa e quindi non dobbiamo stupirci più di tanto che poi queste ci vengano rinfacciate. I nodi prima o poi vengono al pettine, cioè quando una nazione fa una politica economica come quella che sta facendo l'Italia, viene redarguita dai partner europei e non vengono poste alcun tipo di pezza, ma continuiamo a raccontare barzellette, è chiaro che poi veniamo sbeffeggiati in giro per l'Europa.
Ma io, Antonio, credo che il Silvio che sboccia, comunque il Silvio che fa girare la gnocca anche in giro per il mondo, comunque possa riscontrare un certo appeal anche verso il suo elettorato, perché è un Silvio vincente, un Silvio che sboccia.
Ti interrompo un secondo, scusa. L'appeal verso il suo elettorato sicuramente, la credibilità a livello internazionale non la si ottiene raccontando barzellette e parlando di gnocca, cioè lì si ottiene la credibilità ad essere il capo del bar, cioè la persona che al bar fa ridere e quindi la si invita volentieri a cena, non la persona che la si invita volentieri a un vertice europeo a risanare l'economia in un momento di crisi.
Ah sì, ma sicuramente comunque all'estero non votano e poi, quindi diciamo da questo punto di vista, l'uomo d'area Silvio Berlusconi, che politicamente è purtroppo sostanzialmente sempre stato un analfabeta, non ha, diciamo, il senso del lui scherza e vede nei leader politici, vede altre persone con le quali scherzare. Quello che io invece volevo sottolineare è che secondo me il Silvio che esce dalle intercettazioni, che infatti lui vorrebbe oscurare, che ritiene la Merkel inchiavabile, secondo me è un Silvio invece che piano piano sta ammettendo la sconfitta, perché diciamo ammette di non riuscire a chiavare la Merkel solo perché ha un culone. Allora, il suo elettorato sicuramente non ha paura di una culona e si chiava anche una culona. Per cui il Silvio che invece che si fa le gran belle veline è apprezzato perché lui ha quelle. Però il Silvio che poi va a denigrare comunque la gnocca ad altri, mi perde quel legame con, diciamo, quello spirito cristiano, cioè, capito, quello proprio che.
Non sono molto d'accordo con la tua analisi questa volta, anche se solitamente lo sono, nel senso che il modello stereotipato imposto appunto dal Silvio, quello che dici tu, il cazzodurismo, se mi passate il termine, è appunto un Silvio contornato dalla Minetti, contornato da ragazzine di 18 anni molto prosperose, cioè la brutta donna, se pensiamo,
Dai, la
se
Merkel non è una brutta donna.
può piacere, ma se pensiamo ad esempio all'accanimento di Silvio contro la povera Rosy Bindi, che è paradigmatico, nel senso che c'è una sorta di estetismo della forma, se lo vogliamo chiamare con un termine forbito, e se lo vogliamo invece chiamare come lo chiamerebbero loro, che gli piacciono le belle gnocche, non si avvicina e non si allontana dall'elettorato in questo senso. Cioè si avvicina di più all'elettorato come proponendo un modello stereotipato e vincente dove alle feste va la Minetti, non dove alle feste va la Rosy Bindi o la Merkel.
No, ma questo sicuramente, però diciamo che all'interno del suo modello questi sono gli aspetti più grevi che secondo me dovrebbe cercare di evitare, perché non sono quelli che, sui quali riesce a costruire un modello positivo. Questi sono modelli, diciamo, costruiti in negativo. Infatti, diciamo, l'accanimento verso la Bindi in realtà gli si può semplicemente ritorcere contro, perché è particolarmente sciocco e, diciamo, fobico di una forma di vita diversa da lui. Sull'arengo del viaggiatore potete commentare questa puntata, potete scrivere il vostro commento e vi ricordiamo, se non lo state, se vi mettete in collegamento solo adesso o se per caso all'inizio volevate sentire come andava a finire, avete detto ma andiamo al 20° minuto, sentiamo cosa dicono, vi ricordiamo ancora che siete su Radio Arenco, che non va più in onda su Radio Bologna 1 e che piano piano sta cercando anche di ritagliarsi il suo spazio nell'etere. Mentre su web adesso trovate, vi segnaliamo di cliccare sulle inserzioni, nuove inserzioni, ultima, ma per prima, quella di Matteo Fiorino Torre, caro amico e viaggiatore dell'Arengo, nonché musicista e suonatore, che avremo in studio, ci ha promesso di essere in studio qui tra un paio di settimane, con il quale discuteremo del suo disco, della musica. È un'intervista che purtroppo doveva andare in onda tempo fa, ma per problemi tecnici che al tempo non potevamo, di cui al tempo non potevamo parlare.
Adesso si può dire se abbiamo dei problemi tecnici.
Sì, adesso diciamo anche che stiamo tirando giù la tapparella, siamo proprio senza vergogna. Comunque, 21 minuti sono passati, gli argomenti sostanzialmente li abbiamo toccati e ci ricorderemo di questa puntata come di una puntata nella quale Tobia De Salvo e Antonio Morini hanno fatto sì che l'intrattenimento audiofonico, Magno Gaudio, ascolto dell'Arengo Laudio, diciamo, non si interrompa, non si è interrotto. E direi, Antonio, cosa dici, che possiamo lasciare i nostri ascoltatori?
Sì, possiamo congedarci augurando una buona serata a tutti i nostri ascoltatori, che speriamo sempre più numerosi. Alla fine siamo a metà settimana, non è il caso di dilungarci oltre.
Ma sì, Spreaker, su Spreaker non sono tanti, ci sono 22 contatti che mi sa che li ho fatti tutti io. Per cui se ci state ascoltando, cliccate su Spreaker, registratevi a Spreaker, diventate nostri fan su Spreaker, perché lo vogliamo dire o no? Che se siamo originali non è che dobbiamo andare su Facebook, cosa che invece facciamo e temo faremo sempre di più, perché anch'io mi sto piegando a Facebook. Però ragazzi, andiamo tutti su Spreaker. Ci vediamo su Spreaker, ci vediamo sull'Arengo, ci vediamo in giro. Bella regaz! Buona serata ai nostri ascoltatori, a presto.
Ciao a tutti.